Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Sviluppare un'app. In questa puntata parleremo di pubblicità a pagamento per le nostre applicazioni. Dopo aver provato Twitter Ads, Facebook Ads, Google Ads e anche Reddit, posso dire di essermi fatto una buona cultura sui network di advertising e quindi mi sento di fare una puntata su questo tema per parlarvi un po' dell'argomento. Soprattutto perché in questo periodo ho fatto tantissime riflessioni. Per quale motivo? Perché ovviamente sto sempre alla ricerca di nuovi metodi e nuovi strumenti per sponsorizzare Astro e quindi sto cercando un po' di capire quali sono le possibili soluzioni. E le possibili soluzioni sono sempre due, o organico o a pagamento. Organico che cosa si intende? Si intende quel traffico che noi generiamo senza acquistarlo, quindi magari facendo un post su Twitter, cercando di creare viralità sui social network, cercando di, ad esempio, scrivere articoli SEO e ottimizzati SEO per andarci a posizionare su Google su uno specifico argomento e poi targettizzare gli utenti e portarli sulla nostra applicazione. Un altro modo per fare traffico organico per le applicazioni iOS e di Google è quello di fare App Store Optimization, quindi andare a migliorare il posizionamento sull'App Store, migliorando l'icona, migliorando i screenshot, migliorando tutta una serie di cose per poter riuscire a salire a livello di ranking. Ora sapete che da quando ho aperto la partita IVA, quindi da gennaio, ho provato veramente ogni singola soluzione possibile per portare traffico su Astro e dopo tante analisi e riflessioni sono riuscito ad arrivare a una cosa semplicissima, ovvero non esistono strade semplici e non c'è nessun network di advertising al momento che vi permette di fare una cosa del tipo io ci metto i soldi, tu mi porti il traffico. Molto semplice. Ok, questo non esiste. Questa cosa qui non esiste al momento. Quindi se stiamo cercando del marketing a effort zero, questo marketing non esiste più. Magari poteva esistere 5 anni fa, 6 anni fa, 7 anni fa, non lo so, quando magari bastava fare una campagna su Facebook e era più semplice tracciare gli utenti, capire i loro interessi e andargli a proporre un servizio, un prodotto, un'applicazione che a loro interessava, ma ora questa cosa non è fattibile. Per quale motivo? Perché il mercato è saturo, è ipersaturo, quindi tutti quanti stanno facendo pubblicità. Tutti quanti usano Facebook Ads, tutti quanti usano Google, tutti. Quindi se il mercato è saturo, l'efficacia della vostra pubblicità si abbasserà. Di conseguenza voi andate a spendere di più. E questo è il primo problema. Mercato saturo, voi spendete di più, ottenete meno risultati. Per fare cosa? Per far scaricare un'applicazione che magari poi avete una subscription a 10 euro all'anno. E poi avete speso magari 15-20 euro per arrivare ad una conversione. Capite da soli che il gioco non vale la candela. Altro problema fondamentale dei network di advertising che ho provato e che sono, diciamo, i principali: Facebook, Google, Reddit, vabbè, un po' meno, Twitter, questi sono fondamentalmente i network più famosi. Altro problema principale qual è? Che per fare pubblicità su questi network avete bisogno di investire il vostro tempo. Quindi quello che dicevamo all'inizio, non esiste più un network in cui voi pagate e ottenete un risultato, come era prima la pubblicità, no? Adesso che cosa dovete fare? Adesso dovete creare una campagna, immaginare una customer journey, dovete portare l'utente a fare tutta una sequenza di azioni, prima dovete dargli il valore, diciamo, tramite un prodotto gratuito, che può essere un ebook, che può essere qualsiasi cosa, ma ricordatevi sempre che quello che state facendo voi, magari lo stanno facendo altre 30 persone, quindi l'utente è comunque sovraccaricato di questi stimoli. E poi, dopo tutta una serie di azioni, magari, se siamo fortunati, riusciamo a fare una vendita. E questo capite bene che per uno sviluppatore indipendente, per un'azienda di una persona sola, non è praticabile. Non è assolutamente praticabile. Per quale motivo? Perché c'è troppo effort dietro. E crea le creatività, monitora la campagna, modifica il bid se non è sufficiente. Fai tutta una serie di azioni di ottimizzazione della campagna. Capite quanto c'è da studiare dietro una cosa del genere? Veramente troppo. E questo moltiplicato per e magari 3 o 2 network di advertising, quindi facciamo conto Google e Meta. Step successivo, network di advertising, peggiore interfaccia utente che io abbia mai visto su un software. Cioè io non ho mai visto un qualcosa di fatto così male come le interfacce di Facebook e di Google. Io non ho mai visto un'interfaccia con così tanti bottoni come quella di Google Ads o anche di Meta, del Facebook Business Manager. E voi direte, ok, vabbè, però ti metti là e la impari. E questo è il problema, perché ti metti là e la impari diventa un effort talmente tanto enorme che è impossibile da gestire una persona sola. Considerate che la gestione delle ads è un lavoro che va, per forza di cose, in un modo o nell'altro, gestito quasi a tempo pieno, se vogliamo riuscire effettivamente a ottenere dei risultati. Ma questo, oggettivamente, chiediamocelo, è fattibile o non è fattibile? Se siamo da soli a lavorare sui nostri progetti, se siamo le uniche persone che si occupano di tutto, customer experience, sviluppo, supporto al cliente, problematiche varie relative a, che ne so, pagamenti, eccetera, il marketing, come facciamo a gestire tutte queste cose? È oggettivamente infattibile. E quindi sono arrivato alla considerazione che non è una cosa praticabile. Non è una cosa praticabile almeno per me. Magari in futuro, quando sviluppare i miei progetti sarà il mio lavoro principale, diventerà qualcosa di praticabile perché avrò più tempo. Ma al momento è infattibile per tutti quei problemi che vi ho raccontato all'inizio. Ma attenzione, io non voglio dire che le pubblicità a pagamento non funzionano, non sto dicendo che Facebook non funziona, non sto dicendo che Google non funziona, non sto dicendo questo, attenzione, sto dicendo che per farle funzionare bisogna investire del tempo. E quando il tempo è la nostra risorsa più preziosa, perché non ne abbiamo all'infinito, dobbiamo capire bene su che cosa investire del tempo. E personalmente la mia decisione di investire tempo è stata quella di concentrarmi al momento soltanto su Apple Search Ads e App Store Optimization. Specializzarmi in queste due nicchie che sono relative allo sviluppo iOS e che secondo me danno i migliori risultati sul lungo periodo, e lavorare su queste due nicchie. E questo come lo sto facendo? Lo sto facendo con due applicazioni. La prima è la mia app Explorer, che ormai conoscete benissimo se avete ascoltato le puntate precedenti. È un tool, un mini tool di App Store Optimization, che permette di tracciare le keywords, vedere i ratings su ogni store del mondo e anche il ranking nelle categorie. Scusate, il ranking nella categoria principale dell'app. E la seconda è Scammy. Scammy è un'applicazione di cui vi ho parlato pochissimo qui sul podcast. C'è soltanto una puntata che è di qualche tempo fa, in cui vi raccontavo di questo progetto. Di questo progetto molto particolare, perché è un'app che ha un costo elevato, possiamo dire, che è dedicata a un pubblico molto specifico, ovvero delle aziende, degli individui che hanno bisogno di tracciare le presenze all'interno di un evento oppure di una classe, quindi una cosa molto specialistica, che permette di alzare i prezzi, perché più quello che facciamo è di nicchia, più possiamo alzare il prezzo del nostro prodotto. Perché? Perché lo facciamo soltanto noi, non c'è una concorrenza, non c'è qualcuno che fa una cosa simile. E quindi al momento i progetti futuri quali sono? Sono andare a lavorare sull'ottimizzazione di queste due applicazioni, Scammy e Explorer. Scammy, come vi raccontavo nel precedente episodio, è un'applicazione che non ha riscosso molto successo inizialmente, ma piano piano, io semplicemente ho fatto girare una campagna di Apple Search Ads Basic per Scammy, piano piano ha cominciato a portare dei risultati. E nell'ultimo mese ha portato dei buoni risultati che si sono trasformate in quasi 6 sottoscrizioni. 6 sottoscrizioni che hanno un prezzo di 15 euro al mese, che non è male, perché questa, come vi raccontavo prima, è un'applicazione che ha un prezzo molto elevato. Ora, ovviamente, magari queste 6 sottoscrizioni spariranno il mese successivo, però in ogni caso ho validato un'idea. E in questo modo posso andare a sistemare, ad aggiustare alcune piccole cose su queste applicazioni per fare in modo che le revenue aumentino sempre di più. E per fare questo utilizzerò l'App Store Optimization, una cosa che conosco molto bene, e Apple Search Ads. Se mi state ascoltando adesso, probabilmente vi starete facendo questa domanda, ma non avevamo detto che bisognava provare tanti canali di marketing, tante cose, eccetera, eccetera? Sì, è vero, però questa cosa la sto un po' rivalutando ultimamente, perché mi sto rendendo conto che alcune delle teorie che valgono per aziende di piccole e medie dimensioni, che comunque hanno un team che lavora sul marketing, che lavora su tutta una serie di attività, poi non funzionano nella realtà per una persona sola. Cioè, se sei un team di una persona sola, quelle strategie, quelle cose non funzionano al 100%. Vi faccio l'esempio del libro Traction. Traction è un libro che vi ho consigliato tante volte qui sul podcast, ve lo consiglio anche adesso. È un libro interessantissimo, ma è un libro dedicato alle aziende, alle startup. Non è un libro che ha dei consigli, secondo me, applicabili al 100% allo sviluppo indipendente di applicazioni. Per quale motivo? Perché Traction semplicemente dice, ok, ci sono 10 canali in cui tu puoi fare marketing, provali tutti quanti a tappeto e vedrai che uno funzionerà. Questo è corretto, ma il problema è l'approccio, secondo me. Cioè, noi stiamo andando a fare marketing, stiamo esplorando dei canali per portare gente a bordo della nostra idea dopo che abbiamo creato l'idea. E questo è il primo problema. E voi mi direte, ok, ma come faccio a esplorare i canali di marketing e prima che ho creato l'idea? Mi serve prima l'app e poi esploro il marketing. In realtà no. E adesso entriamo nel vivo della puntata e vi racconto quello che secondo me sarà il mio modus operandi per le prossime applicazioni, perché non mi fermerò ovviamente ad Astro, a Explorer e a Scammy, ma andrò avanti e svilupperò tante applicazioni. Perché? Per quale motivo? Perché andrò a seguire uno schema. Andrò a seguire una cosa ripetitiva, un qualcosa di sempre uguale. Che significa? Che se noi facciamo 10 applicazioni, 20 applicazioni, tutte e 20 hanno delle cose particolari, ovviamente diventiamo pazzi. Per sviluppare 20 applicazioni ci mettiamo 6 anni. Invece, se noi abbiamo uno schema, immaginate ad esempio la schermata impostazioni, ok? Quanto tempo investiamo per creare la schermata impostazioni? In realtà questa schermata è uguale in ogni applicazione. Avrete magari la privacy, avrete i termini e le condizioni, avrete la parte di supporto, la parte per lasciare un feedback. Quindi se noi creiamo una schermata impostazioni di default che utilizziamo in tutte le nostre app, cambiamo il colore e la riadattiamo ad una nuova applicazione. Quindi il mio obiettivo è questo, cioè andare a fare tutta una serie di applicazioni in una specie di catena di montaggio, ma basandosi su un'analisi dei dati. Cioè, che significa? Torniamo al discorso che vi facevo prima del fare marketing ancora prima di sviluppare. Io che cosa voglio fare adesso? Il prossimo progetto di un'app lo svilupperò in questo modo. Step 1, ricerca ASO, quindi App Store Optimization al primo posto. Andiamo a cercare una nicchia di mercato in cui posizionarci e posizionarci ad un prezzo elevato. Perché non voglio fondamentalmente vendere sottoscrizioni o lifetime ad un prezzo basso, perché altrimenti non mi ripago la pubblicità di Apple Search Ads. Quindi il primo punto sarà questo: ricerca ASO, capire se c'è effettivamente una richiesta di applicazione di un certo tipo, analisi dei competitor per capire i competitor stanno già rispondendo a quella domanda del mercato, quindi effettivamente c'è qualcuno che ha un'app completa a cui io personalmente non aggiungerei nulla perché mi sembra già ottima. Se no, se vedo che la qualità delle app è bassa, se comunque c'è spazio e il livello di recensioni non siamo così alti, perché magari le applicazioni che stanno nei primi posti hanno le recensioni abbastanza basse, allora a quel punto posso andare a lavorare su una nuova applicazione. Questa applicazione come la sviluppo? La sviluppo intorno ad una funzionalità principale, che è quello che poi sarà il valore vero e proprio dell'app, e tutti i componenti prestabiliti. L'onboarding, il paywall, la schermata settings, tutte cose già viste in altre applicazioni, fatte a catena di montaggio, nel senso tutte cose di cui già ho il codice che posso riutilizzare. Abbiamo visto che se cambiamo il paywall, se facciamo i test sul paywall, se vediamo che il paywall funziona, è inutile che cambiamo applicazione, cambiamo il paywall, cambiamo tutto. No, usiamo sempre lo stesso paywall, cambiamo i colori, modifichiamo un po' il design e i testi e abbiamo risolto. Cioè non andiamo a rifare tutto da capo. In questo modo possiamo realizzare N applicazioni molto più velocemente rispetto a lo standard, no? Quindi partiamo da zero e cominciamo a sviluppare tutto e partendo già da una buona base di ASO. Perché? Perché già ci siamo fatti un'analisi dei competitor, ci siamo fatti un'analisi delle keywords, abbiamo fatto tutta una serie di cose che ci hanno permesso di capire che quello che stiamo sviluppando effettivamente può servire alle persone. Ultimo step, si fa il rilascio dell'app, si usa Apple Search Ads per portare traffico subito sull'applicazione e si vede se l'applicazione converte. Ci sono delle persone disposte a pagare per quello che abbiamo fatto? Se sì, si procede. Se no, lasciamo perdere il progetto e si passa alla prossima applicazione. Quindi questa è la mia idea di framework per lo sviluppo di app. Se il progetto poi vediamo che funziona e che ci porta del valore, andiamo ad ottimizzare tutte le altre cose, andiamo a mettere più lingue nei metadati, andiamo ad ottimizzare il codice, andiamo a correggere dei bug, andiamo a correggere dei crash, andiamo a fare tutte queste cose che solitamente si fanno e a cui si dà priorità fin dall'inizio. In realtà non dovrebbe essere così. Cioè, prima si vede se l'app vende, se vende allora si migliora. Altrimenti rimane morta così sull'App Store oppure si cancella e abbiamo risolto il problema. Un'app in meno da gestire. Voi però che osservazione potreste farmi adesso? Potreste dirmi, sì, però così ti limiti. Cioè, ti limiti nelle strategie di marketing da utilizzare, ti limiti nella scelta delle applicazioni, perché le applicazioni che fai più o meno diventano tutte uguali, ti limiti in tutta una serie di cose, no? Anche, ad esempio, la scelta di sviluppare solo su iOS, quella è una limitazione, no? Noi stiamo consapevolmente scegliendo di sviluppare solo per iOS. Ti limiti nella creatività, perché se noi abbiamo un set di scelte ridotto, pensiamo di essere meno creativi. Ma in realtà, secondo me, è l'esatto opposto. Per quale motivo? Perché noi riusciamo veramente ad essere creativi quando abbiamo un numero di strumenti finito. Che cosa significa? Tempo fa ho letto un libro di UI Design e in questo libro una delle prime cose che spiegava era l'importanza di avere un UI system, cioè un sistema che ovviamente poteva essere migliorato, poteva essere ampliato, eccetera, eccetera, ma che identificasse in maniera chiara quelli che erano le linee guida per il progetto. Immaginiamo i colori, immaginiamo i font, immaginiamo il padding, immaginiamo tutta una serie di cose per il progetto. Questo, come capirete ovviamente da soli, è una limitazione. Ci stiamo autolimitando, perché se io ho migliaia di tonalità di blu, perché devo limitarmi soltanto a sceglierne ad esempio 10? E la risposta è semplice. Se tu hai migliaia di possibili scelte, nessuna di quelle scelte è quella giusta. Il carico per il nostro cervello di dover gestire una quantità di opzioni che è praticamente infinita, ci sono migliaia di tonalità di blu diverse, ci porta a sovraccaricarci, ci porta a non riuscire a scegliere e ci porta tanta fatica in più che non ha senso. Perché se noi utilizziamo una tonalità di blu leggerissimamente meno blu di un altro blu che sembra uguale, all'utente finale non interessa nulla. E quindi per quale motivo si va a creare un sistema? Per non impazzire. Fondamentalmente si trova un set di cose che funzionano e si usa solo quel set di cose. Perché? Perché così è più facile. E oltre ad essere più facile è anche più accessibile per le persone, perché una volta che noi conosciamo gli strumenti che abbiamo a disposizione, come ad esempio Apple Search Ads oppure l'ASO per avere traffico organico per le nostre app, tutto diventa più facile. Perché? se noi conosciamo come utilizzare un trapano, come utilizzare un cacciavite, come utilizzare gli strumenti che abbiamo a disposizione, senza averne un milione, senza avere una cassetta piena di strumenti, a quel punto, nel bene o nel male, una volta che abbiamo capito come usarli, riusciremo sempre ad avere lo stesso identico risultato. Ora, questa è solo una mia personale opinione, liberi ovviamente di scrivermi e di dirmi la vostra su Twitter, il mio nickname lo sapete, è Matteo_Spada, e parliamone se volete raccontarmi anche la vostra opinione su questo. Ovviamente ci saranno persone che diranno: io con la mia app mi trovo benissimo con Facebook, oppure con Google, oppure con qualche altro sistema di advertising. Il problema è che questo, magari una singola app funziona, ma non funziona per tutte. E quindi quello che sto cercando di fare io non è andare a trovare la soluzione per una singola app, andare a trovare la soluzione per tutte. Sto cercando di creare un flusso di lavoro, che è una cosa diversa. E quindi ho deciso, come vi dicevo, di concentrarmi soltanto su questi due strumenti. Per quanto invece riguarda Astro, il mio canale di marketing principale è sempre Twitter. Sto cercando di spingere il più possibile su Twitter, di portare dentro persone, di far parlare il più possibile di Astro, e l'unica cosa che secondo me fino ad ora ha funzionato è stata questa. Tra le tante cose che ho provato, tra i soldi buttati in advertising per fare i test, per vedere se le cose funzionavano, eccetera, eccetera, l'unica cosa che ha funzionato è stato parlare con le persone. E parlare con le persone non è parlare di persone su Twitter. Cioè, adesso parliamo di Twitter perché gli sviluppatori iOS stanno lì, usano quel social network lì. Sarebbe stato la stessa cosa su Instagram, su TikTok, da qualche altra parte, se il pubblico di riferimento stava su qualche altro social. Però parlare con le persone, cercare di essere presenti e aiutarle a realizzare i propri obiettivi è l'unica cosa che secondo me per ora ha funzionato per Astro. Ovviamente ha funzionato la landing page migliorata, ha funzionato gli sconti, hanno funzionato le mail, hanno funzionato tutta una serie di cose. Però al momento quella che secondo me ha funzionato di più è il fatto di persone che ti vedono su Twitter, ti trovano, ti cercano, e a quel punto ti conoscono, si interessano a te e a quello che fai e comprano Astro. Quindi questo è la customer journey che fanno gli utenti che arrivano su Astro. Però capite da soli che questa customer journey non è fattibile, non è replicabile. Perché? Immaginate che io voglio domani realizzare un nuovo software. O lo realizzo per la stessa utenza, cioè quindi tutti lo stesso target, sviluppatori indipendenti, iOS, eccetera, eccetera, oppure io quel target che sto creando adesso l'ho bruciato, non mi serve più se devo creare un'altra cosa. E questo è il problema fondamentale. Un conto è riuscire a vendere un'applicazione. Ci mettiamo lì su Twitter, Instagram, eccetera, eccetera, facciamo i video, facciamo le cose e vendiamo questa applicazione. Un conto è riuscirne a vendere 3, 4, 5, 6 e a scalare la cosa in maniera sistematica. E personalmente il mio obiettivo è la seconda cosa. E quindi nel futuro utilizzerò altre tecniche di marketing per Astro, quindi adesso ad esempio ho intenzione di fare dei video su YouTube, un corso, eccetera, eccetera, utilizzerò la SEO, utilizzerò tutta una serie di altre tecniche di marketing, però quello di cui mi sono reso conto è che ho bisogno di progetti che posso replicare, altrimenti non se ne esce, perché se abbiamo fatto una fatica enorme per riuscire a raggiungere un obiettivo con un'applicazione, non possiamo ricominciare tutto da capo con una seconda applicazione. È follia, non ce la facciamo. Nella mia mente un'applicazione è come un investimento, cioè immaginate la persona che acquista un immobile per metterlo in affitto, fa un investimento, quindi dà in cambio i suoi soldi per ricevere una rendita passiva ogni mese. Le applicazioni è la stessa identica cosa. Noi che cosa diamo in cambio? Diamo in cambio il nostro tempo per ricevere una rendita passiva ogni mese dalle nostre applicazioni. Poi, la rendita passiva non esiste perché comunque dobbiamo aggiornarla, eccetera, eccetera. Questo è un altro discorso, però è una rendita semi-passiva, diciamo. E quindi dobbiamo andare a vedere ogni singola app che sviluppiamo come un investimento che facciamo. Quindi diamo il nostro tempo e riceviamo qualcosa. Ma secondo me, se non cominciamo a lavorare all'interno di un recinto con un set limitato di scelte e di possibilità, si esce pazzi. Veramente è una cosa infattibile per una persona sola, e me ne sono accorto in questi primi 6 mesi di partita IVA. E non è scalabile, perché se io volessi domani creare una nuova applicazione simile ad Astro, dovrei ricominciare tutto da capo. E questa cosa non è fattibile. Quindi bisogna trovare un modo replicabile per ottenere un risultato simile. E secondo me l'unico modo replicabile è il mix App Store Optimization e Apple Search Ads. Per adesso questa è la mia opinione. Vi ripeto, se volete raccontarmi la vostra opinione, ci sentiamo su Twitter ovviamente. E io direi che per questa settimana è tutto, abbiamo detto tantissime cose. Vi ricordo che potete supportare il progetto lasciando una recensione su Apple Podcast, stelline su Spotify, eccetera eccetera, oppure condividendo le puntate sui vostri social network. Noi, come al solito, ci sentiamo prossima settimana, sempre venerdì alle 2. Ciao!